Vediamo. Allora, questa mattina andiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 10 e leggiamo la missione dei 12. Quindi sono naturalmente fino al versetto 15. Se qualcuno gentilmente o amorevolmente, come preferite voi, sperate che ci sovrasta dall'altro.
La voce
sente
a tutti.
Bravo. Matteo, hai detto?
10:1-15. Poi chiamate a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. I nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo, Simone detto Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, quello stesso che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni: non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città di samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Andando, predicate ditte: il re dei cieli è vicino. Guariti gli ammalati, risuscitati i morti, purificati i leprosi, scacciati i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete. Quando entrerete nella casa, salutate. Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa. Se invece non è degna, la vostra pace torni a voi. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città.
Poi ci spostiamo in Isaia al capitolo 61 e leggiamo i primi 9 versetti. No, scusate, leggiamo i primi 3 versetti. Capitolo 61, facciamo leggere.
Sì, c'è altra versione. Lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli del cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per accordare gioia a quelli che fanno cordoglio in Sion, per dare loro un diadema invece della cenere, l'olio della gioia invece del lutto, il manto della lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione dell'Eterno per manifestare la sua gloria.
Grazie. Poi diciamo ancora un paio di cose. Poi in Atti, andiamo al capitolo 13, leggiamo dal 48 al 52. Sono pochi versetti. Dal versetto 48, capitolo 13, Atti degli Apostoli, pagina 1095 per questa versione. Mara.
Gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i giudei istigarono le donne pie e ragguardevoli e i notabili della città, scatenando una persecuzione contro Paolo e Barnaba, che furono cacciati fuori dal loro territorio. Allora essi, scossa la polvere dei piedi contro di loro, andarono a Iconio, mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.
Poi io vado ancora velocemente nel Vangelo di Luca, ma è una cosa breve, nel senso che ve lo guardate tutti, al capitolo 2. Dunque. Dove dice, vi era in Gerusalemme, allora 25, versetto 25, dice, vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui. Ad egli era stato rivelato lo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e come i genitori vi portarono il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge. Lo prese in braccio e benedisse Dio dicendo, ora, mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, per essere luce ed illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Bene. Forse molti non hanno capito ancora bene di che cosa si tratta, di che cosa forse è Gesù Cristo, forse di che cos'è la nostra fede. Io sono convinto che molti non l'hanno capito bene. Non l'hanno capito bene perché è evidente, c'è una cosa che la vedi, quando la vedi, no? È un po' molto diverso, come è diverso il Vangelo, come cambia invece la nostra vita, l'autore del Vangelo, che è Gesù Cristo. Io, con tutte le riserve del caso, vi invito a guardare, appena possibile, mi ha colpito in questi giorni una storia, la storia di un rapper, no? Anche tu che sei giovane, poi magari ti dico, che si chiama Shock, no? Mai sentono nominare. Un ragazzo che nasce sostanzialmente nella comunità di Sant'Egidio, perché sua madre e suo padre erano drogati, sostanzialmente. Ma poi ha una storia terribile, cioè una persona così, la sofferenza che ha avuto tutta la vita, cioè è molto commovente, perché dice, io mi sentivo rifiutare, sono rifiutato da tutto, da mia madre, capisci, che mi trovava sempre, trovava delle menzogne, capisci, che il sabato e la domenica ero affidato a lei e poi lei non veniva, insomma una delusione dopo l'altra, il padre anche era drogato, spacciava, facevano di tutto. Gli unici momenti, dice, che io convivevo con mia madre, erano, e che lei veniva a prendermi, perché mi dava della cocaina, la madre drogava il figlio, cioè delle cose di questo ragazzo veramente, cioè delle sofferenze indicibili, cioè si sentiva rifiutato da tutto, da tutti, e poi gridava, dice che si è messo a gridare, un giorno è entrato in una chiesa, si è messo a gridare, se tu ci sei Dio dammi una risposta, dammi, perché cioè, si sentiva rifiutato da tutto, anche da te, eccetera eccetera. Ecco, oggi questo ragazzo, che è abbastanza famoso in un certo modo, ci sono dei video che hanno anche 200-300 mila visitatori, non è poco, sta gridando dappertutto ciò che Gesù ha fatto nella sua vita, come lo ha cambiato. Non solo lui fa solo questo, fa queste canzoni. Naturalmente se uno lo vede dice, ma quello lì è uno vestito, poverino, i tatuaggi, molto probabilmente si è drogato fino all'età dei 22 anni, poi è uscito, grazie Signore, dalla droga, attraverso cure, attraverso quello che si vuole, e oggi lui glorifica il Signore in mezzo ai giovani, in mezzo ai giovani, dappertutto canta queste canzoni. A noi può anche non piacere ma la musica rap, però lui la fa proprio per i giovani, perché c'è un vuoto terribile, un vuoto che nessuno può riempire. Allora io poi, se mi capita, magari vi giro, ma non è molto difficile cercare il nome di questo ragazzo, ce ne sono talmente tanti video su di lui. Poi, come tutte le cose, la parola del Signore è una. Dico questo perché mi chiedo certe volte che cosa cambia nelle persone che dicono di aver creduto, qual è il loro cambiamento. Sicuramente qui ci sono delle cose molto importanti. Allora, questa lettura vuole farci capire che cosa significa. Gesù, come abbiamo visto qui nella missione dei dodici, manda i suoi discepoli per una missione particolare. I dodici dovevano compiere l'incarico che avevano ricevuto. Non abbiamo mai riflettuto forse a sufficienza su questo fatto, perché molti scambiano questo capitolo come per dire: ecco, se tu appartieni a Cristo, no, questi hanno fatto dei miracoli, sono dei, cioè, eccetera eccetera, tanto per i miracoli che i discepoli hanno fatto, ma l'hanno fatti perché Gesù gli ha dato il potere di farli. E poi vediamo più avanti che tra questi c'era anche Giuda. Quindi questo non significa niente, neanche fare dei miracoli significa qualche cosa. Ma la cosa importante che dobbiamo sapere è questo: noi dobbiamo imparare a calarci nel tempo, a calarci nella storia della situazione. Allora, dice una cosa, il Signore gli dice questo. Dice: non andate ai pagani, non andate nelle città dei samaritani. Voi sapete che i samaritani, come abbiamo detto in altre occasioni, erano coloro che erano stati scacciati, andati in Assiria, presi schiave perché avevano disubbidito, erano degli ebrei, e poi si erano imbastarditi con quel popolo. Quindi sostanzialmente era una popolazione imbastardita, no? Che gli erano rimaste delle reminiscenze dell'ebraismo, ma poi ci avevano messo dentro tutto. Possiamo dire un po' il cristianesimo di oggi, certo cristianesimo, no? E quindi il Signore dice: no, dice, voi non andate dai pagani, quindi da tutti gli altri popoli, e neanche nelle città dei samaritani, perché i samaritani erano proprio quella via di mezzo. Ma andate soltanto alle pecore perdute della casa di Israele. È una cosa molto particolare questa, e anche molto bella. Perché? Perché qui avviene un fatto che forse molte trascurano. Quando c'è Gesù, c'è gioia, c'è guarigione, c'è pace. E lui era lo sposo, ed era andato in mezzo al suo popolo. E siccome le città, probabilmente Israele a quell'epoca era, anche come adesso, non eravamo in mezzo di adesso, ha praticamente dato questo incarico ai suoi, dandogli ogni potere, capisci, di guarigione, di poter scacciare i demoni, di poter fare tutta questa serie di cose, e le mandate attraverso tutta una serie di villaggi eccetera, perché il segno della venuta di Cristo era importante non solo per loro, è importante anche per noi nella nostra vita. E che cosa succedeva? Erano 400 anni che non sentivano né profeta, non sentivano né niente. Dal ritorno da Babilonia non c'era stato più nulla. Sono sempre poi stati sotto altri, il Signore sempre li ha custoditi, ma erano praticamente senza un vero pastore, erano veramente abbandonati alla loro tradizione. Non poteva essere diversamente la venuta di Cristo, piena di tante benedizioni. E poi vediamo che Gesù un giorno nella sinagoga legge: lo Spirito dell'Eterno era sopra di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha invitato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, e proclamare l'anno di grazia del Signore. Cioè tu sei rovinato e ti viene data la grazia. Però poi aggiunge, il giorno di vendetta il nostro Dio per consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore. Il Signore voleva dare questo segnale, lo ha dato riempendo le contrade, la città della Galilea, della Giudea di allora, mandando, questo era il compito che doveva fare, mandando i suoi discepoli dappertutto a guarire, a scacciare demoni, e era una risposta, un qualcosa di, era una benedizione grande che scendeva tra il popolo di Israele. Come avevo detto prima, tra questi notiamo che c'era anche Giuda Iscariota, quindi anche lui, che l'abbiamo visto, l'abbiamo letto prima nelle lingue, quindi anche lui aveva il compito aveva compiuto delle opere potenti, molto potenti, per mezzo però di Gesù. Quindi però vediamo alla fine che non sono le opere che salvano, come dice il Signore, no? Questo raccorda con l'altro versetto che dice, Signore, Signore, abbiamo compiuto opere potenti nel tuo nome, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro, e Gesù gli dice, allontanatevi da me perché io non vi ho mai conosciuti. Voi siete dei fabbricatori di iniquità sostanzialmente. Non sono quindi le opere che salvano, ma un cuore purificato e messo da parte per fare la volontà di Dio, e questo è quello che conta. Ma la domanda qualcuno potrebbe porsi, dice, ma com'è che Giuda abbia potuto farsi sedurre da Satana dopo tutto questo? Quindi dopo aver fatto un miracolo del genere, questo uomo si lascia sedurre per del denaro, si lascia sedurre per delle cose molto banali. Se lui si è fatto sedurre dopo aver compiuto un miracolo del genere, immaginate chi non ha mai avuto questi doni così potenti nella vita. Quindi può farsi sedurre molto più facilmente. Quindi non sono le opere che salvano, ma un cuore purificato e messo da parte. Questa è una garanzia. Più delle opere. Ecco, quindi immaginate che cosa può avvenire nel nostro cuore ballerino, può entrarci di tutto, cari fratelli e sorelle, se non ci fermiamo nella dottrina di Cristo. C'è scritto che chi non si ferma nella dottrina di Cristo non ha Dio. È bello questo racconto perché consola, Dio consola il suo popolo. Forse molti non hanno mai colto questa lettura, che Dio invece consola il suo popolo Israele, va a loro, fino alla, dice, si è manifestato, e si è manifestato alla grande. Quindi immaginate persone che storpie da anni, malate, tormentate da demoni, eccetera, eccetera, perché senza la protezione del Signore si va sempre incontro ad ogni guaio. E lì c'erano 400 anni di mancata protezione, no? E il Signore arriva e fa un dono, e questo dono viene preceduto da questi miracoli in tutte le contrade, dappertutto, perché il Signore chiama pecore perdute la casa di Israele. Perché? Ma proprio perché, cari fratelli e sorelle, non c'era consolazione da tempo, ed egli manda tutte per tutte le contrade di Israele, i suoi discepoli, a guarire dai tormenti, dalle malattie, dagli spiriti immondi e dalle infermità, come vi ho detto prima. Sono pecore perdute, perché non c'è più un pastore da 400 anni, non c'è più un profeta, non c'è più niente. Capite? E poi a un certo punto c'è Giovanni Battista che annuncia la venuta del Messia. E non era possibile che venisse, e tutto ciò venisse nel silenzio. È avvenuto non solo con i potentissimi miracoli che il Signore Gesù ha fatto, perché Egli è Dio, ma anche ha moltiplicato questo bene, mandando i suoi discepoli a fare questo bene, queste opere potenti, in tutte le contrade della Giudea, nelle zone di Israele. La presenza di Gesù, cari fratelli e sorelle, era una benedizione per il suo popolo, che egli doveva consolare. Questo era questa presenza di Gesù. La presenza di Dio e di un figlio di Dio adesso è sempre una benedizione, deve essere ed è sempre una benedizione in mezzo a chi? Non solo in mezzo alla sua famiglia, ma anche in mezzo ai pagani. Perché poi vediamo più avanti, lo vedremo più avanti, il Signore si rivolge anche ai pagani. Dovrebbe essere così, cari fratelli e sorelle, questa benedizione, dovrebbe essere così anche per noi, in mezzo alle nostre famiglie, ai nostri cari, ai nostri amici, e anche tra i nostri nemici. Questo dovrebbe essere così, perché dice delle cose importanti che le vedremo. Quindi dovremmo essere una benedizione, cari fratelli e sorelle, e non un problema. Una benedizione, non un problema. Dovremmo portare gioia, pace, e non contese, polemiche e quant'altro, cari fratelli e sorelle. È possibile questo? Se uno non è in questa condizione, probabilmente non è mandato dal Signore. E probabilmente non l'ha manco neanche conosciuto. Perché poi dice delle cose più importanti ancora avanti. Quando c'è il Signore c'è sempre pace, benedizione, e ci sono tutte le cose belle, buone che il Signore dà. Dà. Vedete, io mi ricordo una cosa. Mi ricordo quando ero bambino che i miei genitori mi avevano lasciato per motivi di lavoro nel mio paesello. Per motivi di lavoro, mi hanno lasciato, come succede, in vari argomenti, mi hanno lasciato dalle mie zie, l'unico posto che in quel momento era possibile, e non vi posso descrivere, mi sentivo abbandonato, non avevo più il riferimento più importante, che erano i miei genitori. Non che le mie zie non volessero bene, tutt'altro, però purtroppo era completamente un'altra cosa. E quando i miei genitori tornavano, passava tanto tempo, era triste la situazione, la mia felicità era grande, perché non solo perché mi facevano dei doni, questa forse è l'ultima cosa che mi interessava, ma poi assieme a quello, quindi la loro presenza era importante, e poi assieme a quello c'erano anche i doni. È questo che il Signore Gesù ha fatto, mandando i suoi, venendo sulla terra, venendo nella sua nazione, prima nella sua nazione, in mezzo ai suoi e poi in mezzo agli altri. Quindi la gioia non era solo per questo, era perché veramente era arrivato il dono per tutti, un dono grande. Il compito dei discepoli era grandioso in quel momento, è una grande rivoluzione. Quindi è come se Gesù si fosse moltiplicato attraverso i suoi discepoli per fare il bene. Però assieme a tutto questo bene gli ordina un'altra cosa: dovevano annunziare il regno di Dio, il regno dei cieli, che era vicino, e fare grandi doni ad Israele. Questo è il compito che gli aveva dato, di annunziare il regno dei cieli. Anche nel nostro cuore ci sono due regni adesso: c'è il regno dei cieli e poi c'è il regno della terra, ma noi dobbiamo capire quale dei due regni è veramente reale nella nostra vita. Questo Gesù viene, fa tutto questo e porta grande benedizione perché questa è la volontà di Dio per la missione dei dodici, non è un'altra cosa. La missione dei dodici è questa, di benedire Israele e tutti coloro che avevano dei problemi, dei grandi problemi, ma anche quelli che non ce l'avevano venivano annunziati al Regno dei Cieli. Tutti questi doni non dovevano essere pagati, perché dice scacciati i demoni, non provvedete, loro andavano, non provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame, né le vostre cinture, né sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastoni, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Che significa? Non dovevano preoccuparsi di nulla per il loro viaggio, né cambiarsi il vestito, né di oro, di niente. Perché? Perché chi li riceveva doveva rendere, sicuramente doveva renderli partecipe dei loro beni e di quello che questi avevano. E gli dice ancora una cosa, non come si fa oggi, che c'è chi dice di aver dono di guarigione e poi c'è la coda di persone, 300, 400, 1000 persone che stanno fuori ad attendere, però si fanno pagare, comunque portano un obolo, comunque no, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dato. Ecco, allora se uno non riceve, che cosa può dare in cambio? Penso proprio poco e niente. Perché tutto questo? Perché l'operaio è degno del suo nutrimento. In un altro posto dice l'operaio è degno del suo salario. Bisogna poi anche essere degni di ospitare chi è mandato dal Signore. Bisogna anche essere degni di questo. Cioè, molte persone disprezzano coloro che gli parlano del Signore, con tutte, non solo disprezzano questo, ma chiudono le loro porte, le loro finestre, chiudono ogni cosa. Ovviamente oggi è difficile stabilire chi è mandato, è difficile, è vero, ma questo non è assolutamente impossibile. Se tu senti la sua voce, la senti. Non indurire il tuo cuore, poiché se quella casa è degna di ospitarvi, venga la vostra pace su di lei, altrimenti ritorni a voi. E non è poco. Vuol dire che i discepoli tutti posseggono questa pace e cercano di trasferirla. Non è che loro cercano, sono lì per donarla a chi li riceve. Ma se quella casa, che significa, poi noi sappiamo che in senso spirituale la casa non è intesa solo come famiglia, è intesa anche come persona, ma è intesa anche come persona, che abbiamo visto che Satana, quando se ne va, no, e lascia quella casa vuota, e poi va e chiama altri sette demoni per riempirla ancora e fare ancora di peggio la casa, no? Quindi, poiché se quella casa è degna di ospitarvi, venga la vostra pace su di lei. Io dico, se un uomo è degno, una donna è degna di accettare la pace, la nostra pace, se è vero che questo è, ben venga, altrimenti il Signore ci ritorna su di voi. Tenetevela voi questa pace, sarà per voi. Allora, domanda: quanti fratelli e sorelle posseggono pace vera? Perché è inutile che apriamo la bocca come gli sceriffi, shalom. E quale shalom? Di cosa? Pace, pace, pace di cosa? Quanti posseggono veramente questa pace? Quanti altri posseggono veramente la gioia del credente? A conti fatti, quanti posseggono la gioia del credente? Quanti posseggono maledizioni in continuazione, anziché benedizioni? È possibile? Signore, se il Signore dello sposo è con noi, porta tutte queste cose. E se siamo malati, gli ci guarisce. Io, questo mi chiedo, quanti posseggono questa pace vera? Io vorrei sapere. Non è che lo voglio sapere io, Ognuno deve saperlo per se stesso, davanti al Signore. Però questa parola non torna a vuoto. Quindi quante sorelle, fratelli, posseggono la pace vera? Quanti posseggono la gioia che è del credente? Io vedo ogni tanto certi predicatori, così, li vedo proprio arrabbiati, molto, molto arrabbiati, ma non è quell'arrabbiatura spirituale, ma quella tensione forte nella speranza di inculcare con la loro umanità, diciamo così, di inculcare negli altri la loro verità. Noi non possiamo inculcare niente a nessuno, noi possiamo al massimo trasferire la nostra pace su un'altra casa. Ed è quello che è stato fatto fino ad oggi, se è vero. Se non vi riceve, quindi se noi non ce l'abbiamo questa pace, non abbiamo questa gioia, questo è impossibile trasferirlo agli altri. Questa gioia è quella di aver accettato la gioia del Signore e la gioia della pace, della fede, perché la fede dà pace. Quindi ci sono tutte queste cose che sono legate fra di loro. Come possiamo dire il contrario? Io per quello vi dico, ognuno valuti nella propria vita tutte queste cose che state ascoltando questa mattina. Come si accorgerà il mondo di questa pace? Può essere anche per loro? Come fa il mondo ad accorgersi che noi abbiamo questa pace se continuiamo a contorcerci nei nostri turbamenti, nelle nostre frustrazioni, nelle nostre turbolenze, nelle nostre menzogne? Perché noi spesso e volentieri, è inutile dirlo, mentiamo a noi stessi, perché senza lo Spirito del Signore si è bugiardi. Mentiamo a noi stessi. Se qualcuno vi riceve, c'è scritto, se qualcuno non vi riceve, né ascolta le vostre parole, uscite da quella casa, uscite, scuotetevi la polvere, c'è scritto più avanti, no? Dalle scarpe. Noi veramente ascoltiamo la parola di Dio? Domanda. L'ascoltiamo forse sì, ma non l'accettiamo nel profondo del nostro cuore. Ecco la differenza. È una differenza non da poco, cari fratelli e sorelle. Allora l'ascoltiamo forse sì, ma non l'accettiamo nel profondo del nostro cuore. Ecco la differenza. Sai, ascoltare una cosa, accettare è completamente un'altra cosa, cari fratelli e sorelle. Ognuno deve farsi una domanda. Come la mettiamo questa cosa qua? Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Vedete, molti pensano di poter fare della parola di Dio quello che meglio gli aggrada, o a regolare i conti con lui più avanti. Queste persone sono già giudicate dal Signore, non c'è bisogno di aspettare, no? Cioè, ma io penso che cosa si è capito della santità di Dio? Ma che cosa si è capito, cari fratelli e sorelle? Ma che cosa abbiamo capito del dono di Dio? Che cosa abbiamo capito? Ognuno pensa di fare i suoi conti più avanti, ma questo lo può fare un non credente, che il Signore lo aspetterà, al momento opportuno deciderà. Ma che cosa possiamo fare davanti a queste cose? Come scamperemo noi se trascuriamo una sì grande salvezza? E non è una barzelletta, questa è la parola di Dio, la santa parola di Dio. È severa la parola di Dio, è severa. Sì, è vero. Ma io mi ricordo dei miei professori più severi, che non erano cattivi alla fine, ma erano quelli che veramente mi facevano sentire bene, perché so che erano anche giusti, perché se vede. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Quindi molti pensano di poter fare i conti più avanti, perché adesso l'abbiamo detto tante volte, adesso devo farmi le mie cose e poi col Signore poi gli faccio quattro discorsi, mi pento, e dopo metterò le cose a posto. Mi spiace, io per conto mio queste persone sono già giudicate dal Signore. Simeone, vedendo il bambinetto di Gesù, rispose: ora i miei occhi hanno visto la tua salvezza e posso morire in pace. Noi l'abbiamo vista la nostra salvezza. Dice: beati quelli dopo, naturalmente che è venuto Cristo, beati quelli che non hanno veduto ma che hanno creduto in questo bambinetto che è diventato, non è rimasto un bambinetto che vediamo nei presepi. È diventato quello che lui è, per cui il re dei re, il signore dei signori, il signore che metterà a posto ogni cosa. Ora, questa è la grande benedizione, è venuta la salvezza di Israele, è venuta in mezzo al suo popolo per poi dare benedizione anche a tutti gli altri. Ecco che cosa avviene. Avviene anche questo. Nella predicazione che abbiamo visto negli Atti degli Apostoli, è molto bello questo capitolo tutto quanto, però un po' lungo, non potevamo leggerlo tutto, perché però ce lo leggiamo a casa e ce lo possiamo godere, perché qui c'è la predicazione di Paolo ad Antiochia, con tutto ciò che poi è successo, e fa un resoconto un po' di ciò che è avvenuto. Ma il versetto 48 dice questo: gli stranieri, cioè noi pagani, quindi qui siamo dopo, quindi il Signore, dopo aver dato al suo popolo, compiuto nel suo popolo quello che doveva fare, si rivolge agli stranieri, perché dice un attimo prima, leggo io dal 46, dice: Paolo e Barnaba dissero con franchezza: era necessario che a voi per primi si annunziasse la parola di Dio. Capite? Ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, se l'ha detto loro per primo, che erano i naturali, figli naturali, ecco, ci rivolgiamo agli stranieri. Così infatti ci ha ordinato il Signore dicendo: io ti ho posto come luce dei popoli perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Quando gli stranieri, che allora io ho sentito queste cose, si sono rallegrati, dice: ma allora la salvezza è giunta anche a noi, no? Ma la salvezza è giunta anche a noi non significa che ci troviamo qui, cari fratelli e sorelle, non significa che ci troviamo in una chiesa, in un locale, in un gruppo di persone. Ma significa veramente se la pace del Signore è scesa su di noi e questa pace riusciamo a trasmettere agli altri, se siamo fonte di benedizione per gli altri. Questo significa. Ecco perché loro si sono rallegrati. Dice: ma allora, loro a questo punto ascoltavano queste cose, dice: ma allora è solo per loro. Ma poi quando ho sentito che il Signore ha posto come luce dei popoli, perché per portare la salvezza fino all'estremità della terra, perché poi la salvezza diventa per tutti tramite loro. Gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio. Ma quanti di noi la glorificano? O la insultano col proprio comportamento, becero? E tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Ah! Che significa quello di Signore? Quanti? Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credette. Quindi anche qui, quella casa che non ha accettato, non è entrata. Capisci? Caro fratello, cara sorella, la pace nostra, la pace del Signore, la sua parola non è entrata, ritorna e rimane lì dove era. Non è che va via da chi la ottiene. E quindi è giusto che gli stranieri, udendo queste parole, si rallegrano e glorificano la parola di Dio. E tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Ecco il risultato. Dice, ma com'è che quello non capisce? Com'è che quello non capisce? Com'è che quello non capisce? Tu parli ai tuoi paesani, perché non capisci quando gli parla il Signore? Guarda, perché non capisce? È per questo che non capisce. Ecco, quindi gli israeliti si rallegrano. Noi ci siamo rallegrati, veramente, siamo veramente, abbiamo gioia nei nostri cuori, o siamo sempre turbati, presentiamo sempre l'aspetto truce dei nostri problemi, delle nostre frustrazioni agli altri. Io temo, se così è, che qualcuno si è perso per strada. Se è così, qualcuno si è perso per strada. Non c'è gioia vera senza Cristo. È impossibile che ci sia gioia vera senza Cristo. C'è quella gioia futile. Infatti c'è una canzone di questo ragazzo che mi ha colpito abbastanza, no? Poi ripeto, si possono discutere delle cose. Diceva, adesso non mi ricordo, uno di voi diceva, e dice, la vita cos'è? E mangiare, no? Ogni fine settimana era sempre uguale, mangiavamo, ci divertivamo, facevamo tutte le porcate, ma questo? E questo? No, e questo ci porta il vuoto, ci riempivano di bene le nostre famiglie, non la sua, e ci portavano al vuoto. Quindi Gesù Cristo invece poi ha riempito la mia vita, l'ha cambiata. Ecco, ora io parlo agli altri di questo. Ecco perché i giovani si drogano, i giovani fanno questo, i giovani fanno l'altro. E fanno tutte queste porcherie. Perché nessuno riesce a riempire questo vuoto. Ed è questo importante, che anche noi possiamo, magari, preghiamo il Signore, le nostre preghiere dovrebbero essere tante. Ormai in questo luogo possiamo organizzare delle cose, qualche volta, anche per dei giovani dovremmo organizzare delle cose, cari fratelli, soprattutto per dei giovani. Soprattutto per dei giovani. Per potergli parlare a loro del Signore, cari fratelli. Dio è una benedizione nella vita di tutti quelli che l'hanno ricevuto e sanno di essere diventati suoi figli. Ecco perché sono una benedizione per gli altri. Io non porto i miei problemi agli altri, se ho il Signore con me, anzi, io sopporto per il bene degli altri. Molti, per benedizione, la prima cosa che vedono qual è? Le cose materiali. I figli, lavoro, salute. Esattamente le cose per le quali le persone vanno dai maghi. Né più né meno. Queste sono le cose che vedono. Amore, salute e tutto il resto. Ma Gesù dice un'altra cosa. Cercate il regno, prima il regno di Dio, tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Allora, queste sono solo delle cose, i figli, la benedizione, materiale. Noi non crediamo per quello, ma stiamo dando i numeri. Noi non crediamo per quello, io non credo per quello. Io credo che Gesù Cristo è il Signore. Io per questo credo. Io credo che lui sa consolare il suo popolo. Io credo che lui sa consolare i suoi figli. E non voglio vedere un Vangelo come ce l'hanno fatto vedere, fatto di rigidità, di racconti che non c'entravano niente con l'amore di Dio. Questo è l'amore di Dio. È venuto, ha guarito. Oggi dà pace a tutti coloro che lo cercano con un cuore sincero, che cercano la verità. Queste sono soltanto delle cose che verranno sopraggiunte una volta che si è ottenuto il perdono del Signore. Amen. Amen. Possiamo pregare?